Voglio leggere un messaggio da un nuovo fratello che si chiama Emanuele.
Emanuele.
Le sue domande le abbiamo pubblicate sulla prima pagina di Radio Plus, le abbiamo chiesto ai fratelli di rispondere.
Se ogni tanto chiedo aiuto, io va bene? Così prendo
Certo.
fiato. Mentre tu leggi i commenti dei fratelli, frate Giuseppe si fa un caffè e prende fiato.
Un caffè?
Una camomilla, non so, dipende
Ok,
dall'orario.
camomilla.
Che se bevo troppo caffè, mia moglie mi parla.
Va bene.
Uno al giorno.
Il messaggio di Emanuele, è la prima volta che ci scrive, è il seguente, ve lo leggo. Buongiorno fratello Giuseppe, seguo le sue trasmissioni con interesse molte volte. Ho letto delle varie profezie che riguardano il rapimento della Chiesa, cosa al quale non credo, essendo cattolico.
Cioè non crede alla profezia lui. E allora cosa sono nella Bibbia queste profezie? Non so qua.
Sono però
Comunque.
rimasto colpito da come gli evangelici puntualmente indovinano profezie che in passato facevano ridere al solo sentirle pronunciare. Le spiego. Il chip sottocutaneo sembrava una stupidaggine per me che sono cattolico. Ci ridevo sopra nel pensare a una simile tecnologia impiantata nella mano. La reputavo follia. Però ad oggi si sta progettando un simile chip per metterlo in commercio. Guarda caso, mesi fa su tutti i telegiornali sono andati in onda vari servizi che mostravano chiaramente che questo chip veniva inserito nella mano e ho incominciato a chiedermi se in fondo le vostre profezie siano vere, anche se ancora dubito di tali cose. Anche sulla profezia di due stati, uno per Israele, uno per la Palestina, mi faceva emettere gemiti di risate e sbeffeggiavo nei pensieri tali cose. Poi però si stanno verificando e c'è la profezia del patto di 7 anni che coinvolgerà queste nazioni. Poi anche sulla terza profezia ridevo a crepa pelle riguardo la moneta unica stabilita dall'anticristo. Infatti la profezia riguarda il Bitcoin che sta avendo un enorme successo, può diventare la moneta unica del futuro. Poi anche sul rapimento della Chiesa. Io sono cattolico, non credo nel rapimento né prima della tribolazione né dopo, né credo al millennio.
A credere alla Bibbia, insomma.
Dopo essermi congratulato per le innumerevoli profezie che la religione evangelica sta dimostrando con i fatti e non solo con le parole, ovviamente crederò sino alla fine al credo cattolico. Però volevo riconoscere che quanto letto ad oggi mi ha lasciato davvero sbalordito. Ecco le mie domande, e non accuserò il Papa al quale sono fedele e devoto. 1. Se si verificasse il rapimento prima della tribolazione e sono cattolico e resto indietro, come mi devo comportare? E da cosa capirò che l'anticristo sta per dominare il mondo? E la terza domanda, e se dovesse accadere la tribolazione con noi ancora qua? Dico tutti i movimenti cristiani. Ci sarà un modo per non cadere vittima della falsa ideologia dell'anticristo? La mia paura più grande è che il futuro Papa possa accettare tale marchio come cosa normale e di conseguenza, essendo fedele a lui, dovrò farmelo impiantare, visto che devo dare ubbidienza al sacerdote e devo restargli sottomesso, essendo un fedele della Chiesa. Da cosa capirò che è tutto un grande inganno? Io sono fedele al Papa, morirò per il Santo Padre e vivrò una vita a seguire la Chiesa Cattolica. Però voglio capire razionalmente se ci sono risposte più nette che possano dimostrare che anche i protestanti vanno in paradiso e che abbiano anche nei loro movimenti la verità, o almeno un poco. Così da capire se c'è la possibilità che alla fine abbiate ragione voi e torto noi. Io non dico che Gesù condanna i protestanti, dico che la Chiesa Cattolica dice, con la sua dottrina infallibile, che solo in lei c'è la vita eterna e quindi altre religioni non si salvano. Quindi continuo a scervellarmi. Ci sono tante buone persone al mondo che non sono cattoliche. Due sacerdoti hanno detto diversamente da questo credo che c'è la misericordia di Dio e quindi tutti coloro che davvero si pentono dai peccati si salvano. Saluto tutti, pace e bene. Allora, come sapete, abbiamo chiesto ai fratelli che sono cresciuti cattolici di scriverci e rispondere ad Emanuele, perché sicuramente loro possono capire quello che Emanuele sta vivendo.
Quindi non i fratelli che sono cresciuti evangelici o protestanti.
No.
I fratelli che sono cresciuti cattolici.
Sì, abbiamo chiesto aiuto, sì.
Leggiamo quelle lettere che loro ci hanno mandato?
Sì. Una risposta è arrivata da parte di Monica.
Monica.
Ciao Emanuele, anche io sono cattolica, ma innanzitutto cristiana, e credo che tutti i credenti in Gesù Cristo che seguono il Vangelo siano chiamati alla salvezza. Nonostante vi siano delle divergenze con i fratelli evangelici riguardo la dottrina, Eucaristia, preghiera a Maria e ai Santi, trovo che il mettere al centro la parola di Dio, studiarla e meditarla sia fondamentale, specie in questo tempo di grande apostasia. In ciò i fratelli evangelici possono essere di esempio per noi cattolici. Poi loro hanno lo spirito di evangelizzazione che a me manca, come penso a tanti cattolici. Riguardo alla fedeltà al Papa, non la penso come te. Bergoglio sta cercando di cambiare il cristianesimo e il cattolicesimo. Il suo pensiero è in linea con l'ideologia massonica, da sempre anticristiana. Tutto ciò è inaccettabile e tanti esponenti del clero e fedeli hanno manifestato sconcerto e sgomento di fronte ad alcune sue prese di posizione. Hanno chiesto chiarezza, ma lui non li ha ascoltati. Si profila una divisione, forse una scissione all'interno del mondo cattolico. Che Dio ci aiuti. Buon Natale, caro fratello. Il nostro faro è solo la parola di Dio in questo mare in tempesta. Un abbraccio a tutti voi di Radio Blast. Vi voglio tanto bene, Monica.
Grazie, Monica. Benissimo, siamo d'accordo con te, Monica. Dio ti benedica.
Poi un'altra risposta arrivata da parte di Silvia. Ciao, fratelli miei. Vorrei dire due parole al dolce fratello cattolico Emanuele, e parlo da ex cattolica. Una vita passata a dire rosario, a seguire il Papa, amare e idolatrare la Madonna più di qualsiasi altra cosa, fino al punto di dimenticarmi di Gesù, o quantomeno di metterlo sempre in secondo piano. Questo perché ero totalmente addormentata, e anche se facevo tutto in buona fede, sentivo dentro di me che qualcosa mi mancava, che qualcosa non andava e che ero circondata da troppe contraddizioni. Caro Emanuele, mi riconosco in te e credo che quando si arriva a farsi delle domande e a porsi degli interrogativi, allora si è già sulla strada giusta.
Amen.
Penso che il fatto che tu ti faccia delle domande sia già una risposta. Io ho iniziato a farmene tante perché è la nostra anima a cui Gesù parla che ci fa sentire che qualcosa non va. Io ho trovato tutto nella Bibbia, lì ho trovato ogni risposta e ho trovato Gesù che mi aspettava a braccia aperte e aspettava che finalmente spostassi la mia attenzione solo di Lui.
Solo su di Lui.
Se anche tu ti vuoi bene e ci tieni alla tua anima, non aspettarti risposte da altri, ma cercale tu.
E cercale dove? Nella parola, nella Bibbia.
Ogni cattolico ama Gesù, anche se è distratto da tante altre umane ideologie. Affidati con fiducia e sarà Gesù a guidarti alla verità. Nel giorno del giudizio arriverai da solo davanti al nostro Signore e non ti giudicherà in base a quanto tu sia stato fedele o pronto a morire per un papa. È scritto, non confidare negli uomini, ma confida solo in Gesù. Prova, caro fratello, ad amare Dio più di quanto tu ora ami la tua religione. È solo a Lui che dovrai rendere conto. Concentrati su questo e ti assicuro che una chiesa meravigliosa nascerà nel tuo cuore che non ha nulla a che vedere con la chiesa a cui sei abituato. E la pace e la sicurezza che proverai sarà unica e non ti darà spazio più a dubbi. Tutto quello che ti serve ora è la parola. E lì nella Bibbia avrai la verità e alle domande che hai posto saprai rispondere da solo, perché tu vuoi la verità. E Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Per qualsiasi aiuto io ci sono, anche se sono ancora una semplice studente missionaria. Così come sono certa che fratello Giuseppe saprà aiutarti a sciogliere ogni dubbio nel tuo cammino verso la verità. Che il Signore vi benedica a tutti. Ciao.
Grazie Gesù. Non c'è niente di più bello che essere studente missionario,
amen?
Amen. Tutti noi dobbiamo rimanere studenti. Quando cominciamo a dire sono arrivato a livello di maestro, e allora lì ci fermiamo. E per continuare a crescere, come tutti, abbiamo tanti fratelli e sorelle che sono insegnanti, insegnano a scuola, una ci ha scritto questa mattina, mm-hmm. Dio la benedica.
Sì.
E tutti i fratelli insegnanti sanno benissimo che per continuare a crescere e diventare un insegnante sempre più bravo o brava, devi continuare a rimanere studente, continuare ad imparare. Amen.
Amen. Chiara, amati fratelli, so di non essere di nessun aiuto per rispondere al fratello di 25 anni, ma una cosa posso dire, che essendo cresciuta cattolica, non avevo mai e poi mai sentito parlare né di rapimento, né di tribolazione, né patto di 7 anni. Poi ho fatto parte dei testimoni di Geova, e loro sono convinti che solo loro saranno salvati dall'ira di Dio, al 100%. Poi mi sono tolta da questa religione perché non insegnano la verità del Signore. Alla fine, ogni religione è convinta che solo loro saranno salvati.
E quando una religione pensa questo, diventano una setta.
Ma il Signore ci insegna che solo chi fa la volontà di Dio ha vita eterna. Quindi, caro fratello, seguiamo ciò che Gesù ci dice e non l'uomo terreno, il quale non sa dirigere i suoi passi. Amen. Alleluia e gloria al Signore. Un santo bacio a tutti i fratelli di Radio Blast.
Grazie, riceviamo il santo bacio. Amen. Ti ho dato 2 scritture lì?
Sì.
Giovanni e Geremia, ce le hai?
Giovanni 6, 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Quindi non è questione la mia chiesa, la tua chiesa, va bene?
No.
Quindi ci sono chiese che criticano Radio Blast e loro predicano che loro sono la chiesa migliore, l'unico modo per salvarsi è la loro chiesa. E scusate, non ci siamo. Geremia ce l'hai?
Geremia 17, 5 a 7.
L'hai citato prima. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e benedetto l'uomo che confida,
sì,
in Dio.
Sì, è quello, sì.
Va bene, e quindi tra Geova e religione di destra e di sinistra, peccato che molti evangelici sono cascati nella fossa del cattolicesimo gerarchico. E Dio benedica le pecorelle cattoliche, che sono pecorelle. Cioè, queste chiese evangeliche dicono solo noi, solamente noi. Sta tranquillo, che la tua religione non ha mai salvato nessuno, mai salverà nessuno. È sempre Gesù e si trova dappertutto, in qualunque chiesa. Amen. Dio non giudica chiese, Dio giudica individui. Come la chiesa di Sardi, la chiesa morta, Apocalisse 3.1, Gesù dice, tu sei una chiesa morta, tu sei un, a nome di essere vivo sei morto, però tra di te ci sono alcuni che cammineranno in bianco tra di me. Quindi una chiesa morta che ha delle persone salvate dentro. Apocalisse 3.1, andiamo.
Una risposta da parte di Daniele. Buongiorno, io rispondo ad Emanuele, che io invece nel mio personale percorso sono per tradizione cattolico, ma ho preferito, tra virgolette, diventare evangelico, perché in realtà non sono mai stato cattolico, ero agnostico, e non mi sento né evangelico, ma mi interessa solo Gesù Cristo e la sua parola.
Amen.
Sono tranquillissimo rispetto ad alcune cose che ha scritto, perché la via unica per il paradiso non è la Chiesa cattolica, ma nemmeno un'altra, ma è Gesù Cristo.
Amen.
Consiglio di leggere la Bibbia con atteggiamento più neutrale, cioè non da cattolico né da protestante.
Amen.
Mia personale opinione, e poi che mi lascia perplesso, l'idea dell'infallibilità del Papa, già per il semplice fatto che papi diversi si sono smentiti tra di loro. Saluti e Dio vi benedica.
E ancora si trascinano questa baggianata dell'infallibilità. Ma non ho ancora capito che l'infallibile c'è solo Dio. Ma questa cretinaggine, dove che se la sono inventata? Cioè, praticamente tu sei Dio se non sei infallibile. Ma volete svegliarvi, cari papi, cari cardinali, cari vescovi? Ma smettete di ingannare le povere pecorelle che sono sedute nelle vostre panche. Non siete infallibili, anzi siete purtroppo fallibili, pedofili, omosessuali, eccetera. Grazie a Dio per quelli degni, che ci sono anche tra di loro. Andiamo avanti, per cortesia.
Una risposta da parte di Enza. Carissimo fratello, caramente ti dico che anche se sei uno sfegatato cattolico, credo che devi farti una ripassatina nei 10 comandamenti, specialmente il primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Chi crede in me, dice il Signore, avrà la vita eterna. Credi tu ciò? Poi il resto te lo darà in più.
Cioè, praticamente penso che si riferisce anche al fatto che dice non ti farai scultura e statua, immagine, cosa nel cielo, sulla terra, sotto la terra. Quindi queste sculture sono completamente fuori binario. Non capisci più se adori lo spirito di Cristo in Pietro e in Maria o se adori Maria e Pietro. Cioè Dio a scanso equivoco ci ha messo un comandamento: non ti fare immagine e scultura. Allora, questa gerarchia cattolica non sono i cattolici le pecorelle, sono i capoccioni sopra. Invece di togliere le statue, hanno tolto la scrittura. I 10 comandamenti hanno tolto questo che dice di non fare sculture. Immagina come fuori binario sono questi ciechi, guide di ciechi. Andiamo.
Poi Enza continua. Forse non hai mai letto il Vangelo, specialmente quello di Giovanni. Anche io ero cattolica e ti dico, la Chiesa cattolica è prevalentemente carnale. Mi dispiace che questo caro fratello non sia accorto di nulla, ma che fai, veneri l'uomo o Dio?
Quando dice carnale, la parola carnale vuol dire anche materialismo, per esempio la banca dello IOR, la banca del Vaticano, le montagne delle possessioni, che mezza Roma appartiene al Vaticano, appartamenti in affitto a Roma appartengono al Vaticano, tantissimi, e anche in altre nazioni. Avanti. Questo è carnale.
Messaggio da parte di Fiorella. Carissimi, una breve riflessione per il fratello cattolico 25enne. Sono rimasta colpita dal suo concetto di fedeltà. A mio parere, l'unico al quale dobbiamo fedeltà e Gesù Cristo e non ad un Papa.
Oh, d'accordo.
Il Papa cattolico è semplicemente un capo di Stato che in definitiva ha quasi sempre obbedito in fedeltà a Mammona.
Mammona vuol dire denaro, materialismo, il che è vero.
Fedeltà è come dice Lidia in Atti 16 verso 15, fedele a Dio.
Che legge quella scrittura, Atti 16, 15?
Un forte abbraccio in Gesù. Atti 16, 15. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare.
Li costrinse. Poi qua vi meno, o venite dentro, se no in amore.
È bello.
I violenti lo prendono con la forza. Infatti sta storia è che è disposto a morire per il Papa. Cioè, a me uno che mi scrive: fratello Giuseppe, io ti sono fedele, sono pronto a morire per te. Io lo rimproverei, lo rimprovero un fratello così. Senti, gli direi: guarda, tu mi segui a me fin quando che vedi come io seguo Cristo. Che io seguaci ciechi non li voglio. Si chiama culto di personalità. Bene, io ho lavorato in gruppi, ho lavorato con gruppi, con dei fratelli o con organizzazioni dove c'era il culto della personalità. Il leader era una specie di piccolo Dio. Ci sono passato, ho lavorato con questi gruppi, con i buoni e con i cattivi, alcuni benissimo, alcuni pessimi, non faccio nomi perché Gesù mi ha detto di non farli, anche prima ti ha detto non fare nomi. Però io sono diventato allergico al culto della personalità. Ho lavorato con questi gruppi dove c'erano questi tipi di leader che si sentivano dei piccoli D, e non mi piace, lo odio proprio. Non vi avvicinate a me questa storia, voglio morire per te Giuseppe, ma togliti di torno. Va bene? Va di retro Satana, come ha detto Gesù a Pietro. Quando Pietro voleva, no Gesù, non andare a Gerusalemme, a Matteo 16, detto, vattene sì, Satana. Sì. Quindi va bene, quindi saremmo noi la setta? O sono questi qua 1.2 miliardi? Una setta può essere 1 miliardo di persone. Non è che 1 miliardo di vuol dire che sei nel giusto. Gli Hindu sono più di 1 miliardo. Gli Hindu sono 1.5 miliardi circa, e i buddisti lo stesso, tutti i cinesi, cioè, i musulmani 1.6 miliardi. Cioè, non è che la grandezza, larga la porta che conduce alla perdizione, stretta la porta, angusta la via che porta alla vita eterna, d'accordo? La chiesa di Gesù non assomigliava a 1 miliardo, assomigliava ai 12. Quindi la chiesa migliore non sono i 100-200 pentecostali, evangelici e cattolici, lì che non si conoscono neanche. La chiesa migliore è come quella di Gesù, 10 persone, 15. Va bene? Vai, Angela.
Una risposta da parte di Rossella. Ho letto il messaggio di Emanuele. Ebbene, sono rimasta stupita e scioccata a pensare che esistano persone così ancorate alla religione cattolica. Mi ha colpito molto la frase: seguirò il Papa fino alla fine.
Buonanotte, voi finite nella stessa fossa.
Ma come? Ma perché dobbiamo seguire degli uomini che vivono in un posto protetto quanto potente? Anche io sono cattolica, ma non praticante. Non ho mai creduto ciecamente a quello che la Chiesa vuole far passare attraverso gli uomini di potere, vestiti di tuniche dichiarate sacre. Il fanatismo religioso è ancora più pericoloso della degenerazione umana a cui assistiamo quotidianamente.
Amen.
Seguo il corso biblico, vi seguo sempre. Porto la parola di Dio ovunque, a scuola, alla fermata del pullman, con amici, con tutti i miei limiti.
Dio ti benedica, Rossella. Grazie,
Amo Gesù e al suo grande amore. Là
Gesù.
dove non c'è amore, non c'è Dio.
Amen.
Credere in un Papa ferventemente è puro fanatismo.
D'accordo.
Grazie fratelli, grazie infinite. Un abbraccio di
Un
cuore.
abbraccio, Rossella.
E poi da parte di Francesca. Non credo nelle denominazioni e nelle chiese create dagli uomini. Professo il credo cattolico, ma credo solo in Dio amore e ascolto gli uomini che spiegano la parola senza filtri umani. Dio benedica questo fratello, che lo Spirito Santo lo illumini sulla verità.
No, il credo cattolico è errato, capisci? Perché c'ha qualche errore. Credo in una santa chiesa cattolica apostolica. Scusa, la chiesa di Cristo non è cattolica, non è evangelica, non è Geova, non è mormona. No, la chiesa di Cristo è mondiale, universale. Va bene, non è una cattolica, una protestante, una. No, no. Quindi il credo cattolico non è corretto. Gli hanno messo dentro delle cose. Va bene, che nel credo originale apostolico non c'era. La parola una chiesa cattolica non c'è nel credo biblico. Così mi pare, cos'è? 1 Corinzi 15 dove parla del credo, no? Andate lì, controllatelo e non c'è, non c'è niente, è stata un'invenzione. Quindi, Francesca, ti voglio bene, ma tu dici professo il credo cattolico e ti consiglio di studiarlo bene perché non c'è il credo cristiano, cattolico, protestante. Quindi, forse tu vorrai studiarlo un po' meglio, non so cosa intendi qui. Sicuramente sarai d'accordo. Va bene, andiamo.
Poi un messaggio breve da parte di Luminizza che risponde alla seconda domanda di Emanuele: da cosa capirò che l'Anticristo sta per dominare il mondo? E Luminizza risponde: è lo Spirito Santo il quale ti farebbe capire che l'Anticristo sta per dominare il mondo. Ma tutto ciò solamente se tu vorresti e solamente se tu riesci a staccarti dalla tua dottrina infallibile e aggrapparti con tutta la tua forza alla vera salvezza che è in Cristo Gesù.
Ci sono altri?
Sì, una ultima e poi le altre non riusciamo a leggerle. Ci sono tante altre arrivate, però una ultima da parte di Lucia, la sorella insegnante che hai menzionato prima. Riguardo alle asserzioni di Emanuele circa le profezie, cattolici e evangelici a confronto, lui è cattolico e da lì non si muove, anche se l'esperienza dimostra il contrario. Siccome la Chiesa cattolica dice una cosa diversa dall'esperienza, lui crede ancora alla Chiesa cattolica. È una storia vecchia. Nel 1634 Galileo Galilei scrisse un'opera dal titolo Dialogo intorno ai due massimi sistemi, dove discute intorno all'origine dei nervi. Alcuni medici si trovano in uno studio di Venezia davanti ad un cadavere sezionato, in cui si vede chiaramente che i nervi hanno origine nel cervello. Da qui si dovrebbe inevitabilmente evincere che i nervi hanno origine nel cervello. Invece no. Il peripatetico, che sta per aristotelico, si chiamava Simplicio e dice che i nervi hanno origine nel cuore, perché così ha detto Aristotele. Emanuele, possiamo chiamarlo Simplicio, cioè il nome del peripatetico in questione? Emanuele, ti voglio bene. Cerchiamo di non fare un torto a Dio che ci ha dotato di intelletto e non scherziamo. Io so che Emanuele sta scherzando. Vuole forse provocare. Se il Papa dice che l'asino vola, devo credere al Papa perché è il Papa o all'intelletto che mi dice l'opposto?
O alla Bibbia.
Voglio bene a tutti.
Questa è Luminizza?
No, questa è Lucia,
Lucia.
La insegnante.
Lucia. Dio ti benedica, Lucia, sono d'accordo con te, e d'accordo anche con Francesca di prima, che lei dice non credo nella denominazione nelle chiese create dagli uomini. E brava Francesca, sono d'accordo. E cerchiamo di tenerci nella parola, come dici tu, grazie Signore. Gloria a Dio. E il fatto che sì, la Chiesa, sai, vuole... La Chiesa, diciamo, sai, vuole essere scienziata, dove i nervi vengono dal cuore, perché l'ha detto il Papa. Ma il Papa non deve fare lo scienziato, il Papa deve predicare il Vangelo. Io mi guardo bene di fare sparate scientifiche che non ho studiato. La Bibbia l'ho studiata un poco, quella la posso predicare. Poi cose scientifiche.
Sì.
Quando hanno costretto Galileo, appena lo minacciavano di imprigionarlo, se non... Galileo si è pentito e ha fatto finta di vabbè, dice, vuoi assecondare i pazzi, allora a Galileo. E adesso che sono secoli che prendono in giro la Chiesa per la storia di Galileo, adesso la Chiesa segue tutta la scienza, anche quella sbagliata. Infatti, la Chiesa Cattolica adesso non è la Chiesa Cattolica, la gerarchia, viene a distinguere. Mm-hmm. La Chiesa Cattolica non c'entra niente. La gerarchia fuori binario predica che il primo capitolo della Genesi, buttarlo via. Secondo capitolo, buttare. Perché? Perché non viene, Dio non ha creato Adamo ed Eva, ha creato due scimmie. Perché l'ha detto Charles Darwin. E la Chiesa, sa storia, ci crede dal 1800, da quando è arrivato questo diavoletto Charles Darwin. Prima non ci credeva la Chiesa. Quindi la Chiesa sta seguendo il vento delle dottrine, il vento dei tempi. Adesso il vento soffia omosessualità e questo Papa è mezzo omosessuale. È ridicolo, no? Cioè le Chiese devono... Cioè noi... Tantissime cose che io predico, la gente si offende, gli evangelici si offendono, i cattolici sono offesi, la gerarchia, eccetera. Si offendono perché non seguo il vento. Oggi tante chiese evangeliche sono unite ai cattolici a fare ecumenismo. Io dico che questa qui è una cosa del diavolo, è sbagliata. Mm-hmm. E allora non gli piace. E allora sono contro di me. E va bene, e cosa devo fare? Seguire il vento? Devo predicare pro omosessualità perché il mondo va di là, pro Islam perché il Papa e le chiese vanno nell'Islam, in quella fossa? No, predico come lo vedo nella Bibbia, questo mi genera nemici a destra e a sinistra. E a me non mi interessa niente, va bene, posso, se vuole essere nemici io li amo lo stesso, gli voglio bene, amati i nemici, io seguirò quello che mi dice la parola. E voi seguite gli omosessuali, l'Islam, fate quello che volete. Vi voglio bene, addio.
Amen, grazie Gesù.
Ah, Angela.
Amen.
Io sto prendendo fiato, sei là.
Amen. No, voglio ringraziare a tutti i fratelli che hanno scritto per rispondere ad Emanuele e scusate quelli di voi che non riusciamo a leggere i vostri messaggi dal vivo, però vi ringraziamo e posso dire che le risposte sono state veramente unte dallo Spirito Santo. Si vede che amate Gesù, che conoscete la parola. E alla fine Emanuele, sì, come tutti questi fratelli e sorelle ti hanno consigliato, vai alla Bibbia, vai alla parola di Dio, lì troverai la verità. Non seguire una chiesa, ma segui Gesù. Lo Spirito di Dio nella parola ti guiderà sempre alla verità. Quando parlavi stamattina con Daniela in Skype, e Daniela diceva, ma come sai se io ho ricevuto o no lo Spirito Santo, se già l'ho, il battesimo? E subito ho pensato, lei ha attraversato diverse
dottrine
cristiane
anche, ed è confusa.
È stata molto confusa, però lo Spirito Santo che è presente l'ha sempre guidata fuori da questi inganni.
Ecco.
Quindi se hai lo Spirito Santo dentro, sempre ti guida alla verità. Non, sì, ti lascia essere ingannata da una chiesa sbagliata, da una filosofia sbagliata, da una teoria. Lo Spirito Santo dentro di te ti parla e poi tu devi scegliere seguire, ubbidire o no,
sì.
Però lo Spirito ti avverte.
Sì, però non è prova che c'hai il battesimo dello Spirito Santo solamente perché tu eviti le false religioni.
Mm-hmm.
Non perché tu hai evitato false religioni vuol dire che sei battezzato lo Spirito Santo, eh?
No.
Perché se tu c'hai Gesù nel cuore, non puoi avere Gesù senza avere la primizia, la caparra dello Spirito Santo.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì.
Cioè, Spirito Santo della salvezza, uno e due, lo Spirito Santo dal battesimo sono due cose diverse.
Sì, però se tu chiedi allo Spirito Santo, come dice Luminizza, allora lo Spirito Santo ti rivelerà la verità.
Sì, ma non dimostra che è battezzata nello Spirito Santo.
No.
Ok, d'accordo.
No, però sì. ti aiuta a trovare la verità e questo è credo che tu, Emanuele, devi fare. Credo che ami Gesù, però devi pregare di essere
battezzato nello Spirito Santo.
Pieno dello Spirito Santo.
Questo che ti manca questo, Emanuele. Credo, non ho dubbi che tu sia un cristiano, credi
sì,
in Gesù,
sì.
Però ti hanno lavato il cervello alla cattolica, un altro glielo lavano nella lavatrice protestantese, un altro geovese o mormonese, e allora cioè la chiesa mormona alza Joseph Smith, e invece i cattolici alzano il Papa, e secondo me sono fuori binario tutti e due. Quindi il fiato sprecato che i mormoni usano a innalzare Joseph Smith dovrebbero convogliarlo, riconvogliarlo verso il fiume principale che si chiama Gesù Cristo, la Bibbia, Gesù, il Vangelo, la salvezza, va bene?
Amen,
quindi
amen.
Fratelli mormoni, fratelli cattolici e anche protestanti evangelici che tante chiese evangeliche hanno fatto un piccolo dio del pastore e poi non cade foglia che il pastore non voglia. Il pastore deve essere un fratello come gli altri con incarichi di predicare, mantenere la chiesa unita. Va bene, ma non può predicare cretinaggine che gli passano per la testa. Questo pensa fratello Giuseppe, cosa me ne frega a me cosa pensa fratello Giuseppe? A me mi interessa la parola, le scritture che il fratello Giuseppe mi dà, o fratello Giovanni o Franceschino.
Amen.
D'accordo?
Grazie Gesù.
Oh, Signore proteggici dai falsi profeti.
Amen.
Io vorrei dire a queste chiese, il falso profeta non è uno che è in disaccordo con voi. Perché gente mi chiama falso profeta perché sono in disaccordo con voi. No, falso profeta è uno che cammina fuori dalle scritture. D'accordo, chiamate come vi pare, l'importante è che a me mi ha chiamato Gesù. Ci
grazie
siamo?
Gesù, sì.
A posto?
Sì.
Quindi questo fratello non te la prenderà male. Guarda, io ho preferito chiedere ai fratelli che ti rispondessero per farti vedere che... E ti assicuro, abbiamo ricevuto, Angela, correggimi, non abbiamo ricevuto nessun messaggio diverso da questi.
Sì, sono tutti in accordo, è vero.
Tutti in accordo.
È vero, è vero.
Possono sbagliarsi tutti?
Mm-hmm.
Secondo me si sbaglia il Papa. Ma il Papa... Sono d'accordo, 1.200.000. Sono 1.200.000 gente che non capisce niente. Non capiscono la Bibbia, senza offesa. Sono ignoramus. Perché? Perché questa gerarchia religiosa li ha addestrati a non studiare la Bibbia. C'è questa Madonna di Maggiore che dice, oh, non so, mi ricordo più, c'hanno ogni Madonna, ogni angolo. C'hanno. Una delle Madonne ha detto, andate a casa, aprite la Bibbia, mettetela aperta sulla sala, che tutti vedano la Bibbia aperta, tutti quelli che entrano. Che cretinaggine è questa? È tutto fumo negli occhi, no? Questa è la Bibbia aperta, non la leggono mai, la polvere sopra, non la capiscono, neanche fosse chiusa, aperta, non la capiscono lo stesso. Non gliela spiegano in chiesa, figurati se la capiscono lì a casa loro. Va bene, in questo gli evangelici sono più avanti, studiano la Bibbia, la capiscono o dovrebbero capirla, e però non la predicano. Le profezie loro non le... profezie dovreste imparare da quelli che li conoscono. E non deve essere per forza solo fratello Giuseppe, ci sono fratelli più Giuseppe di me, meglio di me, che vi possa insegnare profezie. Cercatele, non so dove, cercate. Ci saranno di sicuro, mica sono l'unico io, ci mancherebbe altro.
Amen.
Va bene, quindi fratelli evangelici, umiliatevi un po', umiliarsi, perché davanti a qualcuno che vi può insegnare, non devo essere io. Va bene, che vi insegni l'Apocalisse, che vi insegna il libro parallelo dell'Apocalisse. Qual è, Angela, il parallelo dell'Apocalisse nella Bibbia?
E Daniele.
Daniele, sono due libri abbastanza gemelli, sono quasi siamesi, vanno a braccettissimo, e tanti altri. A posto, Angela?
Una ultima cosa.
No,
va bene così.
No, dico, devo farti contenta. No. Io voglio farti contenta.
Sono molto contenta, guarda, andiamo avanti.
Smetto di gridare?
Sì, va bene.
Sufficiente.
Una cosa voglio aggiungere ad Emanuele, se lo potrebbe aiutare, se lui vuole, possiamo offrirgli il corso biblico, lo offriamo gratis e credo che questo potrebbe aiutarlo a capire bene la parola di Dio. E quello che insegniamo nel corso biblico non è di orientamento evangelico né cattolico, perché non siamo né cattolici né evangelici.
Li vogliamo bene però, tutte e due.
Sì.
Ok, questa è la verità.
Sì.
Infatti nella nostra chiesa abbiamo tutte e due, cattolici e evangelici.
Quindi Emanuele, se vuoi ricevere il corso biblico, scrivici e veramente credo che ti aiuterà a capire tante cose.
Io guarda, sono cresciuto, no, non posso neanche dire cresciuto cattolico, perché diciamo era di nome, capito? E cioè ufficialmente cattolico, così, però voglio dire... non si può dire che era un tipo religioso, non esattamente. Poi frequentato evangelici, ho conosciuto questo, quell'altro, altri gruppi non denominazionali e tanti altri gruppi che lasciamo perdere. E alla fine Gesù mi ha detto, Giuseppino mi ha detto, Giuseppuzzo, vieni qua e da lì in avanti, ormai l'asilo l'hai imparato. E detto, quasi più o meno sì, signore, l'asilo lo conosci, sai che 2 più 2 fa 4, hai capito che io sono la verità, il Salvatore, sì, signore. Sa leggere l'italiano, sa leggere l'inglese, sa leggere la Bibbia, sì, signore, più o meno sì. Adesso vai avanti. E cosa mi tengo delle dottrine che quel gruppo, quell'organizzazione, quella setta, quella religione mi ha insegnato? Gesù mi ha detto tutto e niente. Come faccio a sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato? E Gesù mi ha dato una risposta. Mi ha detto, la Bibbia. Tutto quello che non vedi nella Bibbia lo butti via. Mm-hmm. Lo butti dove? Nel cesso. Buttalo nella roggia. Buttalo via. Infallibilità del Papa, il rapimento prima tribolazione dei protestanti. Butta via tutto. Ok, quanti soldi offriamo a noi? Uno che ci dà una scrittura, rapimento, prima tribolazione. Cosa mi hai detto? Cioè, $1,000?
Sì, più o meno. Non
ma ce li hai almeno $1,000?
Io no.
500?
Tu li hai offerto, tu
500,
devi pagare.
500, dai che ci arriviamo. $500 a uno che mi dà una scrittura dove dice il rapimento prima della tribolazione. Uè. Tanto ti preoccupare, Angelo, non devi pagare niente, niente. C'è uno in America okay. Che ne offre 5.000 e sono 15 anni ed ha detto che ancora non è arrivato nessuno a dargli una scrittura. Perché non esiste una scrittura, ma io però non per $500, ma per 50 centesimi vi do 50 scritture dove dice chi viene dopo. A posto? Anzi, non vi date niente, offro la ditta.
Certo.
Vai, Angelo.
Amen.